Buongiornissimo signori, buongiornissimo e signore, ben ritrovati, eccoci qua di nuovo sulla mitica 313 di Daniele. Adesso stiamo andando come praticamente tutti i giorni in ufficio e, oddio, se solo ci fosse veramente il lavoro ibrido, ma questo è un altro discorso. Allora, vi è piaciuta la puntata precedente su Sanremo e Capezzoli? Vi giuro, non sapevo come intitolarlo, quelle cose sono rimaste impresse, che ci volete fare? Se siete ancora qui, dopo che vi ho spoilerato che sono un elettore di destra, quindi un fidelity di Fratelli d'Italia, e quindi se siete ancora qua, beh, allora siete veramente i miei amici, perché secondo me molti di voi che non sposano sicuramente la mia linea politica non avranno già lanciato anche il telefono perché si è sporcato di ideologie di destra. Scherzi a parte, torniamo a parlare nuovamente di Sanremo. Ho visto la terza puntata, se non sbaglio, sì, esatto, la terza puntata. La soubrette di turno è la Paola Enogu, o Egonu, non mi ricordo più, ho detto, mi scuso della la pronuncia, ma sono andato a memoria, avrei dovuto leggerla così per non sbagliare. Ma allora, naturalmente la polemica sulla Paola Enogu Egonu è nata naturalmente dalle vicissitudini della pallavolista, probabilmente all'ultimo mondiale o europeo, non mi ricordo più, che abbiamo perso bene, nel senso che ci siamo fatti valere come nazionale italiana. Poi vabbè, a volte incontri squadre più forti, oppure ci sono eventi che più fortunati o meno, e quindi uno si perde. La palla è rotonda, dice la Milan, e quindi a volte va da una parte e a volte dall'altra. Ma le polemiche sono nate per quei deficienti che naturalmente di cui la madre è sempre incinta, che l'hanno insultata per via del colore, chiamandola, apostrofandola con epiteti non sicuramente lusinghieri per qualsiasi persona, sia essa donna, sia essa uomo o liquida, come si fa, come si è di solito oggi definire le persone. La cosa che lei si è comportata benissimo, nel senso che per essere una ragazza di 24 anni, giovanissima, quindi non avvezza ad essere su un palco davanti alle telecamere, posso dire la verità, si è comportata forse meglio di alcune soubrette ben più blasonate, ben più capaci davanti a una telecamera. E quindi tanto di cappello, grande professionista, non c'è nulla da dire. Tra l'altro, ragazza bellissima, naturalmente fisico da pallavolista, e chi non è mai andato a vedere una partita di pallavolo, soprattutto quelle delle oratoriane o del proprio gruppo sportivo, solo per vedere queste belle ragazze che giocano con le loro belle lunghe gambe. Sì, faccio discorsi sessisti, ma per Dio, anzi, Dio ha fatto la donna in una maniera, allora adesso se mi sente mia moglie mi direbbe sicuramente quasi perfetta, un corpo simmetrico in modo da veramente eccezionale. E quindi, perché non guardarle? Guardare non fa male, l'importante è non esagerare. Devo dire la verità, questa ragazza merita tantissimo a livello professionale, a livello agonistico. Io credo di averla incrociata non conoscendola, perché vivo vicino al luogo dove la nazionale italiana femminile di pallavolo si allena, che è a Milano, è un centro, il centro Pavesi, il centro sportivo Pavesi. Io a volte vado lì a giocare a tennis, quindi spesso si incontrano queste ragazze che tra l'altro vivono anche lì, perché c'è anche una specie di, non mi viene in mente, ok, perché anche lì c'è anche il posto per dormire, quindi le ragazze rimangono, ecco, mi è venuto in mente, grazie a Dio, è una specie di ostello dove le ragazze di pallavolo rimangono lì, vivono lì, si allenano, insomma, durante le fasi clou dell'agonismo dei campionati. E devo dire la verità, tutte belle ragazze, lo so, si fanno ben vedere, ma detto, la cosa che naturalmente io non ho mai detto che questa Paola, questa ragazza non abbia subito vessamenti per il suo colore della pelle, per il suo viso, la sua altezza, per il suo nome, per il suo cognome. Sì, però guardate, io sono uno di quelli che dice: ma guardate che tutti quanti, bene o male, subiamo delle cose del genere. Ora, che dire che l'Italia è razzista, allora è veramente un'esagerazione. Che ci siano dei deficienti, dei coglioni che aprono la bocca solamente per insultare la gente, per trovare qualsiasi motivo per dare contro, dalla politica, dal sport, dal colore della pelle, da dove vieni, dal tuo dialetto, insomma, ci sono sempre quei deficienti che danno fiato alla bocca solo per fare questo, perché non avendo altri argomenti nella loro testa possono solo fare questo. Ora, che tu definisca razzista un'intera nazione per colpa dell'1% di questa popolazione, ecco, è veramente un duro colpo al mio patriottismo. Io allora parto dal presupposto che tendenzialmente l'italiano è una brava persona, comunque e in qualsiasi situazione, nonostante tutto. A volte devi stare attento perché potrebbe fregarti, ma è una persona buona, una persona che, nonostante tu non sappia parlare la loro lingua, coi gesti, in qualche modo, lo straniero riesce a farsi capire, e lo so, molte volte anche per fregarlo, ma è una persona che poi definitivamente non è così violentemente razzista. Lo dico perché oggi io sono papà di un bambino bianco che vive ormai, perché praticamente passa molto del suo tempo tra l'asilo e i campetti di gioco, vive in un ambiente molto etnico, multietnico. Ha Chin, che è il suo compagno d'asilo, Joel, che è marocchina, poi chi è che c'è ancora? Pedro, che è peruviano. Insomma, non è un modo, anche soprattutto, ed è un modo anche per noi genitori di entrare in questo mondo multietnico, perché hai a che fare con i rispettivi genitori, e quando ci sono le varie riunioni o i compleanni, devi comunque parlare, non è che ti puoi mettere a un fianco oppure fare il cosiddetto bianco puzzone che si schifa di tutto. Anzi, trovo molto molto bello, è molto illuminante, accrescente anche per la mia educazione, per la mia crescita sociale, il potersi confrontare anche con varie situazioni, varie problematiche che che esulano dal mio essere bianco o dall'essere italiano, e quindi è veramente molto molto stimolante a livello educativo. Alle GONU io imputo una certa piangeria, nel senso che si sta piangendo addosso soprattutto per il fatto che non è nata fortunatamente in una nazione che comunque l'ha portata a diventare una persona importante, perché qua ha potuto farlo, nonostante tutte quelle cose che lei dice, non solo lei le ha subite. Se vi devo dire la verità, io da piccolo venivo chiamato Kunta Kinte. Ora, per chi è della generazione Z, guarda sto coglione, sei un coglione. Tornando a noi, per chi della generazione Z, Kunta Kinte è il personaggio del serio televisivo Radici, che andò in onda anni, anni, anni fa, insomma, era molto... e parlava della schiavitù degli africani, della deportazione degli africani in America. E il personaggio principale di questo serial era questo Kunta Kinte. Io, allora, in un mondo, quindi parliamo del 1977-78, quindi io ero in un ambiente non multietnico. In Italia a quel tempo era essenzialmente bianca, non c'erano grandi migrazioni e soprattutto non c'erano bambini di colore o mulatti, eccetera eccetera. Quindi il mio essere praticamente mezzo terrone, perché mia madre è siciliana e mio padre è milanese, mia madre mi ha donato fortunatamente una carnagione leggermente è un eufemismo, olivastra, che quando si abbronza, mi abbronzo e divento abbastanza nero, almeno fino a qualche anno fa, qualche decina di anni fa, mi abbronzavo veramente, diventavo veramente scuro. E quindi quando i bambini sanno essere veramente terribili in questo caso, e i miei compagni di classe mi chiamavano Kunta Kinte, mi facevano il verso dello scimmione e tutta una serie di adesso si chiamerebbe bullismo, quindi queste vessazioni nei miei confronti. E tra l'altro ci aggiungevano il fatto che sapendo che mia mamma era siciliana, nonostante mi chiamassi Borghi di cognome, mi insultavano, mi dicevano anche terrone. Ora, quindi, non solo perché tu sei nera sei vessata in questa maniera, ci sono varie modi di essere vessato, bullizzato, quindi ora tu adesso, solamente perché hai ricevuto un insulto dagli spalti, cosa che quando giocavo a calcio ricevevo costantemente ogni santissima domenica, appunto perché sono leggermente più scuro degli altri, e quindi non per questo io ho abbandonato il calcio, oppure mi sono detto vado a giocare in un altro stato, vado a giocare negli Stati Uniti, perché pensa che negli Stati Uniti non la insultino, pensano che negli Stati Uniti sia veramente così multietnica e così amica dei neri. Non è per caso che in America ci sono problemi tra la polizia e i neri? Si è mai sentito qualcosa del genere in Italia? Questi poveri nostri poveri poliziotti che se respirano diventano immediatamente dei fascisti? Allora, io... A lei ha fatto questo discorso, naturalmente rotto dall'emozione, perché ci stava 24 anni davanti alla telecamera, davanti a un pubblico dell'Ariston, ci stava benissimo. Però, insomma, su the dos, dice la Milan, perché non si può piangersi addosso in questa maniera, anzi... sarebbe dovuta rimanere a combattere dando voce alle persone di suo colore o alle ragazze della sua età, insomma, che affrontano queste problematiche. Perché poi, sai, anche il capello rosso o il capello troppo bianco, sono tutti segni che possono portare a una certa forma di razzismo. Vabbè, poi Sanremo rimane ancora noioso, non mi dispiace, perché le musiche, bah. Oggi devo dire, questa puntata, la terza, devo dire la verità che i cantanti sono stati molto più bravi, nel senso che hanno portato le canzoni, le hanno cantate meglio, soprattutto Giorgia, la prima serata, la seconda serata non mi è piaciuta tantino, Giorgia bravina, adesso l'ha ricantata molto meglio. Anche Mengoni, non c'è male. Paola Chiara. Ragazzi, Paola Chiara mi sembrava di sentire furore, na 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 na. Però, vabbè, tanto di cappello, perché comunque sono rientrati in gioco, speriamo che rimangano. Nonostante tutto, hanno fatto per un certo tempo sono state canticchiate molto, molto spesso dalle radio, quindi perché non dargli un'altra chance. Poi comunque, vabbè, Sanremo rimane Sanremo, perché Sanremo è Sanremo. E poi perché, insomma, lasciamo perdere le finte situazioni, situation comedy che vengono molto spesso fatte tra, dai due conduttori, che si vede lontano un miglio e che non ce la fanno ad essere più spontanei possibile. Quindi io a volte mi chiedo perché sia necessario fare delle situazioni comiche che alla fine non danno nulla e non regalano nessuna comicità, che rimane la comicità rimane rimane del palmarès del canale Twitter di The Jackal. Loro sono bravi, tra l'altro credo che ci sia anche una live, quindi da seguire. Loro sono veramente bravi, molto 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 ironici, e quindi una veramente un team notevole. E vabbè, poi nel canale Twitter vengono contornati da fantastici follower che hanno veramente delle battute che lì fanno ridere, ma perché naturalmente si prende in giro una determinata situazione che a volte ha del surreale. Purtroppo non sono riuscito a vederlo tutto perché la palpebra era calante, ero un po' stanchino e quindi mi sono quasi abbioccato sul divano. Erano già le mezzanotte e mezza e quindi non dovevo aspettare ancora un po' e non ce l'ho fatta. Vediamo la quarta puntata come andrà, e poi dopo ci saranno la finale. Allora, sto cercando di uscire con queste mie considerazioni su Sanremo, così giusto perché dovevo darmi una svegliata e dare una svegliata al canale. Tra l'altro ho lasciato indietro un sacco di puntate, un sacco di registrazioni già fatte su argomenti vecchissimi, ma vedrò di integrarli mano a mano nel canale. Spero che vi stia piacendo, nonostante non sottoscrivete tutto ciò che penso, e mi sto cercando di imparare a parlare meglio, e basta. 20 minuti e sono già tanti. Ci sentiamo per la prossima puntata, per la quarta puntata, sulla terza del canale, e poi vedremo come uscire con la finale. Intanto, lunga vita e prosperità a tutti e ciaone!